al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Che cosa testimonia San Francesco a noi oggi? Che cosa ci dice non con le parole, questo è facile, ma con la vita? La realtà fondamentale che ci testimonia è questa. Essere cristiani è un rapporto vitale con la persona di Gesù. Chi si lascia guardare da Gesù crocifisso viene ricreato, diventa una nuova creatura. Chi segue Cristo riceve la vera pace, quella che solo Lui e non il mondo ci può dare. San Francesco viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma pochi vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco ha accolto e vissuto e ci trasmette? Quella di Cristo, passata attraverso l'amore più grande, quello della croce. La pace francescana non è un sentimento sdolcinato, per favore. Questo San Francesco non esiste. E neppure è una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. Anche questo non è francescano. Anche questo non è francescano. Ma è un'idea che alcuni hanno costruito. La pace di San Francisco è quella di Cristo e la trova chi prende su di sé il suo giogo, cioè il suo comandamento: amatevi gli uni agli altri come io vi ho amato.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. Saluto e ringrazio Mauro Di Chiara in console, Silvia Giovarrosa e Maria Serena Tullio che sono in regia. Dunque, abbiamo aperto questa puntata riascoltando le parole di Papa Francesco ad Assisi, l'omelia pronunciata il 4 ottobre scorso, nello storico viaggio, il primo viaggio di un Papa che ha scelto il nome di San Francesco proprio nella città del Poverello. Siamo infatti oggi in trasmissione con tre membri dell'Ordine dei Frati Minori Francescani, della famiglia francescana dei Frati Minori, che sono qui in rappresentanza della Unio Fratrum Minorum Europae. Che cos'è l'UFME, questa Unione dei Frati Minori d'Europa? È una emanazione dell'Ordine, un'emanazione dell'Ordine che vuole in qualche modo promuovere in ambito europeo la reciproca conoscenza delle province, delle conferenze francescane e sviluppare una coscienza francescana in Europa. Ebbene, ben 45 paesi del continente Europa e in rappresentanza di 56 province francescane sono giunti proprio ieri a Roma 58 ministri provinciali delle conferenze linguistiche e territoriali di questa unione per l'11ª assemblea generale dell'UFME, che riflette su un instrumentum laboris, su uno strumento di lavoro denominato Progetto Europa. Andiamo a vedere dunque quale contributo l'Unione dei Frati Minori d'Europa può portare in questo momento all'Europa. Lo facciamo con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio molto: Fra Paolo Maiello, segretario dell'UFME, che viene dalla provincia romana, è un vicino di casa della Radio Vaticana, diciamo così. Fra Paolo, buon pomeriggio e grazie.
Grazie.
Saluto anche Fra Carlo Serri, ministro provinciale dell'Abruzzo, che è presidente dell'UFME. Fra Carlo, ben trovato.
Un saluto a tutti.
E saluto Fra Vincenzo Brocanelli, consigliere generale per la lingua italiana dell'Ordine dei Frati Minori Francescani, che viene dalla provincia delle Marche. Fra Vincenzo, ben trovato anche a lei.
Grazie, buon pomeriggio.
Avrei dovuto salutarvi con pace e bene, sarebbe stato il saluto più adatto. E abbiamo ascoltato in apertura queste parole di Papa Francesco, che ricordava, parlando alla folla ad Assisi, il vero significato della pace francescana. Sicuramente sono tanti, Fra Paolo, gli ambiti di lavoro che state affrontando in questa assemblea generale, che riguardano l'Europa. una Europa che in qualche modo sembra così lontana dai cittadini in questo momento per vari motivi, un'Europa afflitta da povertà, dai problemi migratori di cui abbiamo avuto un esempio drammatico proprio il 3 ottobre scorso a Lampedusa, difficoltà nei diritti umani, la difficoltà di dialogare, il crollo dei valori, l'indifferenza. Ecco, ricordiamo perché è nata l'UFME, fra Paolo, e quali sono gli obiettivi di questo nuovo incontro romano.
Come tu già hai accennato prima, l'UFME è un'emanazione dell'Ordine dei Frati Minori, così come abbiamo altri organismi in altre parti del mondo. E con la presenza di più di 50 province religiose, insieme alle fondazioni e custodie, ogni provincia religiosa ha a capo un ministro provinciale, un frate che viene scelto per essere il ministro, colui che governa i suoi frati. Ecco, tutti i ministri provinciali di Europa formano questo organismo chiamato Unione Frati Minori d'Europa, di cui poi all'interno si sceglie un consiglio permanente. Abbiamo qui il nostro presidente, c'è un vicepresidente, quattro consiglieri e poi un segretario generale, che sono io.
Con quali finalità è nata l'UFME?
Nasce proprio perché all'interno anche di tutta la famiglia francescana penso non esiste l'anonimato. Se diciamo che siamo dei frati, siamo fratelli, e quindi penso che la prima regola che ci diamo è quello di essere in dialogo, conoscendoci e mettendo in comune anche quelle che sono le risorse di ogni frate e di ogni provincia. Quindi anche per quanto riguarda l'Europa, credo che tutti insieme, prima di tutto, abbiamo bisogno di conoscerci, come stiamo facendo e come si fa già. Questa è l'undicesima assemblea, ma più che altro per trovare insieme da fratelli, ecco, strategie per evangelizzare anche all'interno di questo continente, Europa, che come tu già hai detto ha parecchie ferite, parecchie problematiche.
Ecco, quanti noi siete a formare l'UFME, più o meno?
Siamo una sessantina, abbiamo anche i definitori generali, i consiglieri generali dell'Europa, come qui abbiamo Vincenzo che è per l'Italia, e poi tutti i ministri provinciali, rappresentanti delle fondazioni e delle custodie, quindi una 60 siamo in tutto.
Le sfide di questa undicesima assemblea generale?
E come dice il tema, è proprio Progetto Europa per la nuova evangelizzazione, quindi ci stiamo. Questa mattina abbiamo visto con il nostro ministro generale Michael Perry, che ha dato una visione appunto francescana e di quello anche che l'ordine si aspetta da noi. Oggi pomeriggio sarà il presidente a relazionare su quello che è stata la sua esperienza in questi due anni e su quello che insieme dovremmo fare. Poi domani ci sarà Sua Eccellenza Monsignor Fisichella, che ci parlerà a nome della Chiesa, che cosa si aspetta da tutti quanti noi, e poi l'onorevole Tajani darà la visione politica. Ecco, non vogliamo tralasciare nessun input, insomma, da quello politico, ecclesiale e quello nostro francescano, per capire veramente come possiamo incidere con la vita, come diceva anche il Papa prima nell'intervento, con la testimonianza all'interno dell'Europa.
Ecco, fra Carlo Serri, cosa significa riflettere su un instrumentum laboris denominato Progetto Europa?
Vuol dire innanzitutto gettare uno sguardo alle proprie origini per comprendere la natura della fede e dell'Europa, e poi guardare verso il futuro per vedere in qual modo si possa crescere non soltanto nella dimensione della fede, nella dimensione religiosa, ma più generalmente in una visione di umanesimo reale che sia liberante per le persone. Non dobbiamo dimenticare che la cosiddetta avventura francescana è fiorita insieme, in armonia alla genesi dell'Europa. Fa certamente impressione pensare come un gruppetto di ragazzi intorno a una chiesina chiamata la Porziuncola, in uno sperdutissimo paese dell'Umbria che si chiamava Assisi, abbia potuto in pochissimi anni diventare un ordine che ha evangelizzato l'Europa. Viventi ancora San Francesco, i frati partirono dall'Italia e raggiunsero i luoghi strategici, i nodi della civiltà europea. Raggiunsero la Francia, Parigi, andarono in Inghilterra, Oxford, Cambridge, andarono in Germania, Colonia, e quindi si immersero profondamente con la loro testimonianza di fede nei luoghi che erano fucina di cultura, di sapienza e anche di costruzione della realtà politica dell'Europa.
Quindi il rapporto tra i frati minori francescani e l'Europa è un rapporto che ha radici storiche molto lontane.
radici antichissime e a mio avviso sempre attuale, perché così come l'Europa medievale era esposta al pericolo del nazionalismo, del frazionamento culturale, della contrapposizione, della dittatura, dell'economia, delle banche che in quel periodo appunto cominciavano a diffondersi dappertutto, così adesso vediamo che l'Europa è in una situazione pericolosa, a rischio. Perché quando parliamo di Europa abbiamo tante possibili interpretazioni. C'è qualcuno che pensa all'Europa ancora come unità culturale, quella che una volta era la Christianitas medievale, cioè unità, omogeneità di cultura, di pensiero, di scienza, di visione dell'uomo e della storia. Ecco, questo oggi non c'è, perché assistiamo ad una frammentazione del pensiero. Non c'è più un progetto unitario che voglia interpretare la società e la civiltà. Non si può neanche parlare ingenuamente di una unità politica istituzionale, perché assistiamo ancora oggi ad un diffuso euroscetticismo per cui molti paesi fanno riemergere l'individualismo e l'egoismo. E non vorrei che rimanesse soltanto l'Europa finanziaria, l'Europa dell'euro, l'Europa delle banche. E anche qui vediamo che la gente si sente sperduta, smarrita dinanzi a questa assolutizzazione della dimensione finanziaria ed economica che poi viene a dominare il vivere comune. La gente povera che soffre, perde di significato, si sente smarrita dinanzi alle istituzioni, non si sente rappresentata da coloro che gestiscono l'amministratore. L'amministrazione, c'è quasi una spaccatura fra il vivere delle famiglie e delle persone e poi le grandi istituzioni europee che dovrebbero mediare, ma molto spesso non raggiungono il popolo. Allora c'è un vuoto che dobbiamo riempire, un vuoto di spirito, un vuoto di verità della persona.
E questa esperienza di cui parlava Fra Carlo Seri sicuramente è un'esperienza comune, anche di lontananza un po' dei cittadini dalle istituzioni europee. Ecco, in questo senso, Fra Vincenzo Brocanelli, quale può essere il vostro contributo, il vostro rapporto, ecco, ancora prima con queste realtà comunitarie? In che modo i frati minori francescani possono rapportarsi con queste realtà, queste istituzioni che sono anche, come dicevamo, complesse dal punto di vista organizzativo e burocratico?
Beh, noi come governo generale dell'ordine siamo innanzitutto molto interessati ad accompagnare questo cammino dei nostri frati, perché teniamo conto innanzitutto che la metà dei frati di tutto l'ordine risiede ancora in Europa. E inoltre, per noi francescani, l'Europa non si limita ai confini dell'Europa economica, dell'Unione Europea, ma si estende fino alla Russia. Quindi per noi un'Europa francescana comprende sia l'Europa occidentale, sia l'Europa centrale che quella dell'Est. Ed è in questo senso allora che il governo generale dell'ordine cerca di incoraggiare e sostenere questo cammino in uno spirito di collaborazione, di reciprocità, scambiandosi anche ricchezze di culture, di personale e facendo attenzione alle emergenze. Ecco, una delle emergenze che ormai sono agli occhi di tutti è quella delle migrazioni. Difatti l'ordine ha stimolato, ha incoraggiato delle linee guida per noi francescani di come essere accanto, accogliere e sostenere anche i migranti che circolano oggi in Europa e che soprattutto arrivano in Italia.
Ecco, in questo senso che lettura date anche dei recenti fatti avvenuti a Lampedusa, al dramma del 3 ottobre scorso con 366 profughi morti davanti alle coste di Lampedusa?
Beh, per noi veramente è una grande sofferenza, siamo molto vicini alle parole e allo spirito che Papa Francesco ci ha trasmesso e anche al grido di indifferenza che sembra dominare ormai la maggior parte della cultura, della mentalità europea. Per noi francescani sappiamo il primo posto è sempre dato alla persona, quindi qualsiasi persona ha il primo valore assoluto da qualsiasi parte esso venga e soprattutto se viene da situazioni di grandi difficoltà umana e anche direi di sicurezza personale. Perciò per noi ecco, la persona è sempre la prima da incontrare, da sostenere e da incoraggiare.
Ecco, volevo chiedere a Fra Paolo, anche a Fra Carlo, ci sono proprio delle iniziative concrete dell'UFME che riguardano proprio ad esempio il tema delle migrazioni, ma anche altri temi?
Sì, abbiamo molti frati quasi in ogni conferenza, diciamo in Italia, in Spagna, Germania e in altre parti d'Europa che hanno come servizio proprio quello degli immigrati. E credo così, anche ascoltando adesso Fra Vincenzo, mi veniva in mente che proprio questi frati che lavorano per l'immigrazione da una parte si impegnano nell'evangelizzazione, a creare una cultura non di paura, di indifferenza, ma una cultura di accoglienza e di dialogo. Perché penso la sfida più grande è far dialogare le culture in un ambiente multiculturale come quello di oggi, e così anche l'Italia. E dall'altra ci sono anche proprio progetti concreti che noi abbiamo anche in Sicilia, in Italia e in tante altre parti d'Europa.
Fra Carlo?
Sì, fra le esperienze italiane più significative c'è naturalmente quella che citava Paolo sull'accoglienza e sulla compresenza e la condivisione di vita dei nostri frati siciliani. Di per sé andare a vivere nella vecchia casba di Mazara del Vallo insieme agli emigrati tunisini è qualcosa di diverso dallo scrivere un articolo di giornali su questo argomento. Allora questa gente vede dei frati che sono vicini, che condivide, che cammina sulle stesse strade, che mostra un volto di fraternità. Un'altra esperienza molto bella italiana è quella che c'è in Toscana, a Prato, che è una Chinatown ormai, no? E allora un mondo che sembra così lontano, così chiuso, così diverso, così alieno rispetto al nostro, che sembrerebbe quasi rifiutare il dialogo. E allora una presenza umile, fatta di preghiera, fatta di amicizia, può veramente aprire delle comunità chiuse al dialogo. Noi crediamo fortemente che la via dell'amicizia, della condivisione, del rispetto profondo, libero da interessi economici, sia la chiave ancora che apre i cuori e fa mettere in comunicazione le diverse culture e le esperienze di vita.
Ecco, volevo chiederle ancora, fra Carlo Serri, tenendo presente anche le parole del Papa recenti ad Assisi, la pace francescana non è un sentimento sdolcinato, quale deve essere oggi la visione francescana del continente europeo con tutte le sue contraddizioni e le sue difficoltà?
Veda, la pace di cui parlava il Papa è la pace di Gesù Cristo, è lo shalom che dice Gesù ai suoi apostoli dopo la risurrezione mostrando le sue piaghe. Allora vuol dire che è una pace che costa il sacrificio della propria vita. Allora noi dobbiamo creare un'Europa solidale in cui le persone capiscano che l'unità implica il sacrificio, implica la rinuncia. Io non posso aiutare nessuno senza rinunciare a qualcosa di mio. Quindi si tratta di ritradurre il vecchio egoismo statalistico ed economico in capacità di solidarietà. Allora dobbiamo diventare un'unica vera casa europea e lo saremo nel momento in cui siamo capaci di armonizzare il nostro bene con quello degli altri. Ecco, la preoccupazione e la nostalgia dell'altro penso che sia fondamentale in una crescita di questo tipo, perché se l'Europa viene soltanto a fotografare le situazioni di dominio e di potere delle società in quel momento al vertice dell'economia, sarebbe un fallimento per tutti. Quindi solidarietà e fraternità nella condivisione.
Mi veniva in mente, sentendo parlare fra Carlo, quanta responsabilità probabilmente rappresenta per la famiglia proprio francescana, quella dei frati minori, il fatto che stiamo vivendo in questo momento della storia della Chiesa con un Papa che ha scelto il nome di Francesco. Chiedo a Fra Vincenzo Brocanelli, Papa Francesco, lo ha detto più volte, ha scelto questo nome proprio per mettere in primo piano le tematiche della povertà, della pace, della custodia del creato, e più volte nel suo magistero cita San Francesco. Questo alla vostra famiglia francescana, veramente per voi, ecco, questo rappresenta una responsabilità in più, perché viene sottolineato continuamente, no, il contributo importante che siete chiamati a dare.
Certamente per noi è una responsabilità e nello stesso tempo è anche un incoraggiamento, perché è vero che raccogliamo, dovrei dire, un po' le sfide, questo modo di interpellarci del Papa attraverso soprattutto quella che viene chiamata ormai l'enciclica dei gesti, dei segni che Papa Francesco sta ponendo. E poi noi ricordiamo però anche, come già è stato detto, che tante realtà nostre, seppure silenziose, sono già presenti. Abbiamo tanti frati che vivono questa solidarietà, che sono con i poveri, con le mense, con gli immigranti, con i Rom, con i gitani, eccetera. È un incoraggiamento che quindi ci aiuta a sviluppare ancora di più, ad essere ancora più sensibili, più attenti proprio a queste realtà umane, sapendo che proprio attraverso una umanità condivisa, solidale, che noi possiamo innanzitutto vivere la nostra vocazione evangelica e poi diventare anche segno e quindi sostegno e incoraggiamento per una speranza che, come dice il Papa, non deve morire e non ce la dobbiamo lasciare rubare da nessuno.
Fra Paolo, tra l'altro proprio il Magistero del Papa sta dimostrando quanto sia sempre attuale il pensiero e il, diciamo, anche quanto siano attuali i gesti di San Francesco. Cioè, davvero il Papa ci sta dimostrando come dalla vita di San Francesco si possano scegliere episodi, frasi, momenti dalle fonti francescane che hanno un valore proprio per la Chiesa universale oggi come ieri.
Sì, penso che Francesco era veramente l'innamorato del Cristo povero e crocifisso. E Francesco, proprio col presepe di Grecia, ha voluto toccare con mano, no? Il Dio incarnato. E quindi, proprio alter Christus, Francesco è il santo anche delle stimmate, no? Però è quello che ha saputo veramente anche Francesco, sapere essere veramente, entrare in profondità in quello che è l'uomo, l'umanità, il creato, tutto ciò che veramente è l'espressione di Dio. E quindi credo che proprio oggi ci voleva, non solo per noi francescani, rinforzare e provocarci su quello che è la nostra regola di vita, su quello che abbiamo scelto, no? E di essere tanti altri Francesco oggi. Ma in generale penso che per il mondo intero il Papa sta ricordando veramente l'identità di ognuno di noi e di fare in modo veramente che uno sia accanto all'altro, insomma, che riusciamo un po' più o meno senza confonderci, ma diventare compagni di viaggio.
E Fra Paolo, chiedo a lei, ma lo chiedo anche poi ai confratelli che sono in studio, per chiudere, quali sono davvero i vostri auspici per questa 11ª Assemblea Generale dell'Unione dei Frati Minori d'Europa? Davvero da queste giornate romane cosa vi aspettate?
Ma stando un po' dentro da 2 anni, seguendo i lavori, voglio sperare che venerdì andiamo a casa con qualche proposta concreta, con un progetto, anche solo uno, però concreto, dove possiamo dire insieme ce l'abbiamo fatta, e che ci apre un po' la speranza, no? Che nonostante i limiti e così le fragilità, però possiamo vincere questa sfida che l'Europa ci vuole innanzi.
Fra Carlo Serri.
Io ho 2 sogni nel cuore. Che possiamo aprire nuove comunità in città dove c'è una grande concentrazione di giovani universitari che lottano cercando un senso alla loro vita, per poter gettare semi di speranza nei cuori di questi giovani che non hanno più maestri, e poi renderci più presenti nei luoghi dove c'è più sofferenza, più abbandono, più povertà, per essere segno del cuore misericordioso della Chiesa che accoglie i fratelli.
A proposito di città che hanno una realtà universitaria, vogliamo ricordare la città da dove lei proviene, che è una città che ci è molto cara, la città dell'Aquila. Lei sta alla bellissima chiesa di San Bernardino. Una fotografia dell'Aquila oggi.
È una città ancora piagata, che non riesce a risorgere per ragioni burocratiche, politiche, amministrative, perché non ci sono i fondi per la ricostruzione, e in cui la gente corre il rischio di essere travolta dalla disperazione. Anche qui bisogna intervenire, essere presenti. Noi abbiamo come frati una mensa per i poveri e ogni giorno c'è una lunghissima fila non solo di extracomunitari ma di cittadini locali che vengono a cercare il pranzo da noi. Questo vuol dire che forse il terzo mondo non è fuori dei confini dell'Italia, ma che ormai il mondo è unificato nella sofferenza. Quindi è qui che noi dobbiamo seminare speranza e carità.
Fra Vincenzo, chiudiamo con i suoi auspici per questa assemblea dell'UFME.
Posso dire che anche a nome del Ministro Generale e quindi di tutto il Definitorio Generale, noi si auspica e si sostiene anche con l'autorevolezza del Governo Generale che possano nascere nuovi germogli di presenza e di vita francescana per attirare la gente ancora al Signore Gesù, quindi al cristianesimo, alla Chiesa, e per attirare anche i giovani alla vocazione francescana.
Grazie a Fra Vincenzo Brocanelli, consigliere generale per la lingua italiana dell'Ordine dei Frati Minori Francescani. Prima di lui abbiamo ascoltato dall'Aquila Fra Carlo Serri, che è ministro provinciale dell'Abruzzo e presidente dell'Unione Frati Minori d'Europa, e ringraziamo anche Fra Paolo Maiello dalla provincia romana, segretario dell'Unione Frati Minori d'Europa. Grazie a tutti e tre per averci presentato questa 11ª Assemblea Generale dell'Unione Frati Minori d'Europa, che è in corso a Roma fino al 26 ottobre. Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia.